il primo documento della filosofia greca che io...
Perché io non sono stupida, io sono riflessiva, io sono una persona molto riflessiva, le cose voglio fare...
Faccia di merda!
Le cose torneranno necessariamente là da dove sono venuti.
Io scrissi quello che vidi.
Poiché devono espiare la colpa della loro esistenza.
Non dissi che era il paradiso.
Intorno ai 40 anni mi accorsi di trovarmi in un momento molto oscuro della mia vita. Qualunque cosa facessi nella selva della realtà dell'anno in cui ero giunto, assurdamente impreparato a quell'esclusione della vita degli altri che è la ripetizione della propria, c'era un senso di oscurità. Non direi di nausea o di angoscia, anzi, in quell'oscurità, per dire il vero, c'era qualcosa di terribilmente luminoso. La luce della vecchia verità, se vogliamo, quella davanti alla quale non c'è più niente da dire. Oscurità uguale luce.
Pierpaolo Pasolini.
Joseph Bordanoshvili, Song of Wine and Love. Benvenuti a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Spot Theater. Bentornata Anna, qui di fronte a me, tornata alla sua postazione.
Ciao Francesco.
Dopo che avevo provato a rimpiazzarla.
Sono ritornata, non ti sei liberato di me. Ciao. Assolutamente no, schettino.
Ciao, ciao Francesco in regia, sempre più colonna portante del nostro programma. Abbiamo
tu
iniziato,
sempre meno.
Io sempre meno. Abbiamo iniziato con abbiamo voluto iniziare con una citazione
di?
Presa dalla Divina Mimesis di Pierpaolo Pasolini, perché anche questo gennaio, come ormai da più o meno 30 anni a questa parte, va in scena a Teatro 2 l'istruttoria di Peter Weiss con la regia di Gigi Dall'Aglio.
Sì, esatto, in Italia è l'allestimento forse più importante.
Sì, senza dubbio.
È stato messo in scena nel
1983 per la prima volta
e ogni anno viene riproposto nel mese di gennaio come invito ad una sorta di memoria.
È un invito a non dimenticare, in particolare appunto viene sempre messo in scena durante la giornata della memoria, quindi 3 giorni fa è andato appunto in scena e continua ancora ad andare in scena fino all'8 febbraio.
Che cos'è l'istruttoria? Forse il pubblico di Parma lo conosce bene ormai questo spettacolo, si spera
di sì, ma ripetiamolo per coloro che non lo conoscessero, per coloro che non ci ascoltano e non hanno mai potuto vedere questo allestimento.
È una sorta di oratorio in 11 canti.
Esattamente, proprio come recita il titolo. E è una sorta di teatro documento che parla in particolare del processo che viene fatto a Francoforte sul Meno tra il 1963 e il 65. Ed è particolarmente importante perché fu la prima volta che proprio il governo tedesco volle accertare diciamo i fatti, non perché avessero bisogno di una conferma, ma volle fare maggiore chiarezza e maggiore luce su quello che erano stati i terribili fatti della Seconda Guerra Mondiale,
sì,
in particolare il genocidio nazista.
Esatto, la sentenza fu emessa il 19 agosto del 65, sei imputati furono condannati all'ergastolo, soltanto 6, 11 furono condannati a anni di prigionia che vanno dai 3 ai 6 anni e 3 furono assolti.
Esattamente, il titolo originale in tedesco, che appunto è tradotto in italiano istruttoria, ha anche un senso più profondo, vuol dire non solo un'indagine ma vuol dire anche accertamento della verità. Connotando questo testo come una sorta di testimonianza civile, il dramma infatti si basa sulle note che Weiss prese proprio durante il processo e in gran parte anche su quelle che furono le cronache redatte da Bernd Newman, allora giornalista per la Frankfurt Allgemeine Zeitung. La pronuncia è quello che è, ma insomma il tedesco
Allgemeine,
non è il mio forte.
Allgemeinen, Frankfurter, no? Comunque abbiamo intervistato Laura Clary, che è una delle attrici storiche di Teatro 2 e che fin dal principio di questo spettacolo ogni anno celebra in quanto interprete, ma non solo, questo spettacolo senza catarsi, così come è stato definito, e magari Laura Clary ci racconterà la sua esperienza di...
Sì, ci racconta
di personaggio civile partecipe.
Esatto,
questo
ci racconta un po'. Le abbiamo chiesto un po' quello che significa per lei, appunto, attrice, ma anche personalmente, un po' le sue emozioni, quello che prova e soprattutto che cosa si prova e che cos'è uno spettacolo che da 30 anni continua ad andare in scena.
E quindi direi di ascoltare Laura Clary e successivamente Asaf Avidan con Bang Bang.
Era praticamente il secondo spettacolo importante che facevo, perché il primo era dell'82 ed erano le serve con la regia di Walter Lemoni. Quindi quando sono arrivata a lavorare all'istruttoria, invece seguivo già la compagnia nei 2 anni fra l'82 e l'83, quindi quando era la prima volta che lavoravo effettivamente in palcoscenico con l'allora compagnia del collettivo. E oltretutto questo era anche un progetto diverso, perché non c'era una regia collettiva ma c'era la regia di Gigi Dall'Aglio. Quindi in realtà il testo noi ne avevamo già parlato praticamente un anno prima, perché è un testo che ha bisogno di essere molto se lo dovesse dimenticare all'interno, specialmente in quell'epoca dove il test, dove non tutto era così chiaro come adesso, che da qualche anno è stata istituita la giornata della memoria, quindi le persone sono molto più preparate. Io stessa, che avevo 20 anni, avevo un'infarinatura dei fatti dovuta al fatto che ero uscita da poco dalla scuola, quindi insomma non è che sapessi esattamente cosa era successo nei campi di concentramento. Quindi quando ho affrontato il testo è stato già la prima lettura un grosso shock. Tieni conto che il testo recitato nella sua interezza dura quasi 4 ore, quindi è un testo molto complicato. La versione che ne ha fatto Gigi è una versione ridotta, ma ridotta proprio per questo tipo di allestimento, che non prevede più una messa in scena del processo così come il testo è scritto, ma invece prevede una sorta di discesa verso l'inferno attraverso appunto questo percorso che si fa durante lo spettacolo, che prevede praticamente 3 spazi, una prima parte dietro i camerini, la seconda parte all'interno fra la parete e la corda, quindi una sorta di raduno di persone che vengono concentrate appunto nello stesso spazio, e poi la terza parte, quando in realtà inizia il canto del Lager, dove le persone siedono e guardano. Oltretutto sono in uno spazio in cui hanno un po' perso l'orientamento, perché tu entri da una parte, ti siedi dall'altra, sei stato 25 minuti in piedi, quindi una volta che arrivi alla sedia sembra che sia quasi la tua condanna di dover ascoltare tutto quello che poi ti viene praticamente gettato addosso dagli attori, dallo spettacolo, dalle musiche, dal fumo, da tutte le sensazioni che sono state studiate apposta perché lo spettatore si trovi in uno stato così particolare, oltretutto sapendo oltretutto che quella cosa lì non parla, cioè non è Shakespeare che racconta di novelle o di tragedie o di quello che vuoi, ma in realtà è la storia che riguarda ognuno di noi. Per quel che mi riguarda, all'epoca ero una ragazzina ovviamente, perché avevo 23-24 anni, adesso che ne ho 30 di più appunto, lo spettacolo è nato anno per anno diciamo così che l'interpretazione di ognuno di noi è stata cresciuta grazie al fatto delle cose che sono successe non solo nella vita professionale, e quindi maggiori capacità, anche consapevolezza, ma anche ovviamente nel vissuto. E quindi ci sono stati anche dei passaggi particolari, nel mio caso anche la nascita di un figlio, quindi in particolare il personaggio che io interpreto, quello della segretaria, racconta di non aver voluto più avere un figlio dopo quello che gli era successo. Quindi cioè, ci sono dei passaggi in cui hai consapevolezza del perché il personaggio ha rinunciato ad avere un figlio visto quello che gli era successo, e invece tu l'hai avuto, quindi c'è tutta una serie di specchi che si aprono, ma questo è solo il mio caso, voglio dire, ognuno di noi poi trova nello spettacolo un motivo per cui quello che era allora non ha niente a che vedere con la persona che sei ora, come non lo è nella vita, non lo è neanche nello spettacolo. In realtà poi se tu vedi lo spettacolo, ok, ci sono delle differenze perché siamo più grandi, però lo spettacolo è rimasto lo stesso, non l'abbiamo mai cambiato. Quando tu fai uno spettacolo per così tanto tempo e ovviamente ti affezioni alle cose che fai, e le cose che fai sono una sfida, come mantenerle così, anzi come migliorarle? Le indicazioni che mi sono state date 30 anni fa non si sono perdute come si sono perdute altre indicazioni che ho avuto per altri personaggi, per altri spettacoli o altri rapporti con altri registi che magari ho frequentato 10 anni fa. Adesso se mi dovessi ricordare, non so, il mio rapporto con uno spettacolo tipo Peter Pan, che non c'entra niente ad esempio con l'istruttore, con uno spettacolo di fantasia, il mio rapporto con Davide Livermore, che in quel caso faceva questa regia, era di tutt'altro tipo. Quello che mi chiedeva è, forse io posso ricordarmi attraverso quello che faceva cosa erano state le cose che ci eravamo detti, però sono svanite, è rimasto il ricordo della mia interpretazione e dello spettacolo. In questo caso, in realtà, quelle indicazioni che ci siamo dati, che Gigi ci ha dato 30 anni fa, non solo sono ancora vive, perché appunto lo spettacolo non è cambiato, non abbiamo fatto delle scelte diverse perché lo abbiamo adeguato ai tempi, ad esempio, perché non c'era bisogno effettivamente. Però anzi, sono diventate più precise, perché non sono mai morte. Cioè non sono mai state interrotte, perché sono, anzi, tutte le volte ti sembra di capire qualcosa. Addirittura magari non proprio alla prima replica che fai dopo un anno, perché ormai la scadenza è sempre quella di gennaio, eccetera, così, ma piano piano che vanno avanti le repliche nelle giornate, che di solito sono una quindicina di giorni in cui lavoriamo sull'istruttoria, tutti i giorni c'è una piccola scoperta in una, non tanto su una parola, ma quanto su uno stato che tu ritrovi, perché il trucco dell'istruttore è proprio questo, secondo me, il fatto che le persone non dicono le cose, ma, e non solo le interpretano, ma in qualche caso le rivivono, non tanto perché rivivono quel personaggio lì, ma perché rivivono loro l'emozione di quel momento. E questa cosa qui si può limare, questa cosa qui si può adeguare. Io so quando ho smesso di dire una frase con un tono più accigliato e ho deciso che quella frase lì forse poteva essere più chiara, più diretta, se fosse stata detta con un tono più pacato. Poi dal punto di vista dello spettatore non cambia nulla, perché è ovvio che lo spettatore non coglie però per l'attore, soprattutto per il collega che sta lavorando con te, sono tutte fasi molto importanti. La mia interpretazione non può non cambiare l'interpretazione del collega con cui la sto facendo. E questo è notevole per un attore poterlo fare, perché significa che tu, soprattutto su un tema così importante, hai la possibilità di lavorare e sempre oltretutto non sull'aggiungere le cose, ma molto spesso sulla sottrazione di quello che fai. E questo per un attore è una scuola meravigliosa, perché quando tu arrivi ad essere e nello stesso modo incisivo, però togliendo, vuol dire che è una piccola vittoria, perché sennò tutte le volte dovremmo vivere della passione e dell'entusiasmo di quello che facciamo. Invece la passione e l'entusiasmo a volte possono anche essere e possono passare attraverso il filtro dell'intelligenza teatrale che tu metti in pratica quando lavori. Sicuramente l'emozione più grande che mi ricordo, andare in Israele è stata un'avventura straordinaria, ovviamente, non solo per lo spettacolo, perché siamo andati lì a fare questo spettacolo di cui nessuno, oltretutto il testo era praticamente sconosciuto, se non tradotto per una tesi universitaria, cioè non era mai stato rappresentato, quindi è stata una cosa molto importante. E anche perché aveva dei suoni completamente diversi, se non altro perché le registrazioni finali erano tutte nella loro lingua, quindi insomma le sensazioni sono tante. Però l'emozione più forte è stata quando a Milano, nei primi anni, secondo me, una sera, nel momento in cui il pubblico doveva passare dall'altra parte, lasciare i camerini e entrare nello spazio dove appunto c'è la parete nera, la corda e tutto il pubblico viene ammassato, uno spettatore è tornato indietro e ha chiesto di poter assistere allo spettacolo lì, nei camerini dove eravamo noi, dove aveva capito che c'era una situazione diversa dalla sensazione che aveva avuto nell'entrare tutti insieme da questa porticina, eccetera. Noi ovviamente l'abbiamo, era un signor anziano, cioè anziano, adesso me lo ricordo così perché ero giovane, magari non era neanche tanto anziano, però insomma evidentemente aveva passato, dunque fammi fare un po' di conti, aveva passato sicuramente la cinquantina, ecco, forse era stato anche sui 55-56. Comunque questa persona ha assistito allo spettacolo dietro e alla fine, parlando con Giorgio Gennari, che oltretutto adesso non c'è più perché è morto da qualche anno, e gli aveva raccontato, dal momento che Giorgio interpretava il personaggio di Kadouk, che lui Kadouk l'aveva conosciuto perché era stato nei campi e che quindi lui era venuto a vedere lo spettacolo e poi non era riuscito a fare, per cui ha assistito allo spettacolo da dietro ascoltandolo con noi. Ovviamente questa cosa non ce l'ha detta subito, ce l'ha detta dopo, ce l'ha raccontata Giorgio, che ha avuto un rapporto appunto con lui, perché gli ha detto: lei interpretava Kadouk e io l'ho visto e io l'ho vissuto, cioè nel senso che ho avuto a che fare con lui. E quello, quando ce l'ha raccontato, è stato come se ti venisse a trovare il convitato di Pietra, praticamente di tutta la storia che viene a trovare te, che stai cercando di raccontarla con la tua povera arte poi alla fine.
Bang, bang, bang. Back again. Chisel and stone.
Direi di cambiare registro, Francesco, e parliamo un po' di quello che è accaduto settimana scorsa in teatro. Sono chiusi vari cicli, no? Esatto. Il grande successo di Giula con la regia di Fulvio Pepe e poi la grande ospitata di Lindsay Camp
con... Lindsay Camp, esatto, che è tornato a Parma dopo tanti anni. E per due serate del suo Camp Dances, che ha avuto un grandissimo riscontro dal punto di vista del pubblico, infatti è stato tutto esaurito in sala grande entrambe le serate. È stato anche un bel incontro, insomma, un personaggio piuttosto simpatico, Lindsay Camp.
Esatto.
E è andato in scena, come vi avevamo annunciato due settimane fa, in quanto settimana scorsa non siamo potuti andare in onda. È stato andato in scena una specie di Alaska, in cui abbiamo ritrovato dopo
con la regia di Binasco,
con la regia di Valerio Binasco, in cui abbiamo ritrovato Nicola Pannelli e Orietta Notari e abbiamo potuto conoscere Sara Vertelà, che ritroveremo tutti e tre insieme ad altri degli attori di Giula e non solo
nel Livano
con la nuova regia produzione di
Filippo Dini,
questa nuova produzione, anzi coproduzione, tra Teatro 2 e Teatro Stabile di Genova, appunto con regia di Filippo Dini, che porteranno in scena il 14 e il 15 febbraio Ivanov di Anton Chekhov.
Abbiamo intervistato Filippo Dini per parlare di più nello specifico di Ivano.
Esatto, che sentiremo subito dopo di noi. Vi faremo sentire un piccolo estratto di un'intervista più lunga che lui ci ha concesso e che potrete ritrovare in maniera integrale insieme a tanti altri contenuti in un piccolo quaderno di regia, appunto, che sarà disponibile al pubblico nei giorni dello spettacolo. Parliamo però un po' di Ivano. Perché
esatto.
Diciamo tra i grandi capolavori
Ivano
di Chekhov,
Ivano V,
come è stato
no.
come è stato scambiato da qualcuno
di Chekhov. È scritto a 27 anni nell'1887.
Esattamente, dopo che gli è stato commissionato, è stato scritto sostanzialmente in 10 giorni.
Fu un insuccesso,
chissà, forse anche,
chissà.
Forse anche perché gli è stata commissionata una commedia, lui
però,
scrisse un dramma.
Però 3 anni dopo invece lo riscrive e
sì, cambia molte parti e
il pubblico lo consacra.
Sì, ci fu un grande riscontro di pubblico. A tuttora è annoverato, diciamo, tra i capolavori di Chekhov, anche se viene considerata appunto
un'opera giovanile
dove c'è ancora una certa
sì, diciamo che in quest'opera ritroviamo già i temi che saranno un po' portanti di tutta l'opera chekhoviana, che poi ritroveremo nel giardino dei giliegi, il gabbiano, tre sorelle, lo zio Vania. che sono l'uomo comune, che Ivanov appunto è un uomo comune nella parola russa etimologicamente, ma non solo, ed è un uomo comune che perde continuamente il senso.
Sì, cerca di venire a patti un po' con la propria incapacità di vivere, con una sorta di inadeguatezza
alla realtà,
alla realtà, al mondo che lo circonda. Tra l'altro, questo, cioè, Ivanov può iscriversi proprio in, tutto in un filone di tanta letteratura russa, quella, diciamo, a cui appunto l'uomo comune, anzi l'uomo superfluo, è protagonista, è un po' questa lotta per non soccombere al destino.
Un po' come te, no?
Grazie.
Direi che possiamo mandare un grande attore,
assolutamente,
russo,
sì,
che canta anche, e quindi lo annunci tu?
Lo annuncio io, anzi mi cimento in questa cosa. Prima però ricordiamo che ascolteremo dalle parole di Filippo Dini qualcosa su Ivanov. Allora ci provo,
Provaci.
Vladimir Vysotsky. Pesnia o Zemlie? Va bene?
Bah.
Chiediamolo a un russo.
Questo è di qualche anno fa, anzi di un po' di anni fa. Io mi sono sempre stato molto innamorato, diciamo, di questo testo, cioè mi ha sempre colpito molto di più di tutti gli altri, anche se viene detto, le analisi critiche dicono che sia quello meno riuscito dal punto di vista formale.
E anzi, giovanile, no?
Sì, sicuramente è il primo testo tra quelli importanti, nel senso che prima di Ivanov c'è Platonov, ma è sempre considerato un testo minore rispetto ai capolavori. Ivanov è tra i capolavori quello considerato meno di valore, meno importante, e lui stesso in una lettera dice sì, c'è qualche passaggio un po', diciamo, che lascia un po' a desiderare, però tutto sommato sono contento, dice, della riuscita, perché lui lo scrisse su commissione, nel senso, non tanto il tema quanto lui doveva scrivere questo testo per questo teatro che l'aveva ingaggiato, e allora gli viene fuori Ivanov. È un testo rozzo, un testo ruvido, che ha dei collegamenti tra una scena e l'altra che effettivamente, come diceva Anton, sono un po' rozzi stilisticamente. Questa cosa mi ha sempre molto affascinato, che è un po' anche la cosa che mi affascina in altra misura in Ziovania, e che lo rende molto passionale, cioè restituisce la scrittura di un ragazzo di 30 anni. La commedia parte che lui si è completamente separato da tutto questo, dall'amore per la moglie, dall'amore per gli ideali, dall'amore per il suo lavoro. Lui ha una tenuta agricola che sta andando in rovina, perché lui, sì, sì, certo, sta andando alla malora, perché lui non la cura più e nessuno per lui la cura. E questo ha a che fare con le capacità di Ivano, quindi dell'essere umano, e la capacità dell'essere umano di disperdere le proprie energie e di non far frutto di tutte le sue potenzialità. Questo mi affascina molto, e mi ha sempre affascinato nella nostra epoca, perché ha molto a che fare, al di là che stiamo parlando comunque di un intellettuale, quindi forse con gli intellettuali del nostro tempo, ma in generale con la nostra epoca. Cioè la mancata possibilità che ha ognuno di noi, o in qualche modo, in particolar modo, noi occidentali, per tutta una serie di questioni che non è il luogo, il tempo, e non si dona neanche la persona per capire, per parlare di quelle cause, ma certamente gli effetti sono sotto gli occhi, no? Le enormi potenzialità che abbiamo e la grande capacità che abbiamo di sprecarle, di lasciarle andare e di lasciarci andare nella quella che loro chiamano la melanconia, lo spleen, la noia. Io sto cercando di fare, vorrei fare, per questo ci sono degli attori molto, la compagnia è fatta di attori, insomma, forti, potenti. Molti di loro sono già stati più volte primi attori di altre compagnie, protagonisti. E questo è abbastanza insolito, diciamo, soprattutto per mettere in scena Chekhov. Di solito Chekhov viene messo in scena cercando i caratteristi, mettendo il primo attore nel ruolo di Ivanov, la prima attrice, la giovane attrice nel ruolo di Sasha. Quello che vorrei, che sto cercando di fare, è fare proprio un Ivanov non ivanocentrico, cioè creare una comunità intorno che sia molto forte, molto potente, in quanto destabilizzante del suo modo di pensare. Cioè il centro, credo, di tutta la commedia sta in un concetto che viene ripetuto 2 o 3 volte, che è il contagio. Borkin parla di contagiare i cani all'inizio del terzo atto, dice: perché non mettiamo la rabbia dentro i cani, li spediamo nel paese vicino e dopo un po' tutti hanno la rabbia. Di nuovo nel secondo atto si parla parlando sempre di Borkin, si racconta anche che lui abbia detto che Ivanov aveva contagiato il bestiame per prendere i soldi dell'assicurazione, e invece era stato lui a contagiare il bestiame, comunque, o aveva intenzione di farlo. Contemporaneamente, nel quarto atto, Lebedev dice: tu ci hai, non dice la parola contagiato, però in qualche modo dice: ci hai offuscato a tutti la testa, non so più cos'è bene, cos'è male. Il senso del contagio, cioè chi ha contagiato chi? Ivanov contagia tutti gli altri o Ivanov stesso è stato contagiato dalle persone che ha intorno?
Хто сказав, все сгорело дотла, больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать моря. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя, как разрезы траншей легли, и воронки, как раны, зияют обнаженные нервы земли. Неземное страдание знают, она вынесет все, переждет. Не записывай землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки? Нет, звенит она, стоны глуша, из-за всех своих ран и задушен. Ведь земля — это наша душа, сапогами не вытоптать душу. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она затаилась на время.
E sulle note dei Billy's Band direi che siamo arrivati alla fine, fra
anche
e
di
quindi...
questa puntata, sì. Solo il tempo per ricordarvi alcuni appuntamenti, alcune informazioni.
Partiamo subito da stasera con il secondo e il terzo ciclo di Yannis Ritsos, che si conclude con Filottete. Ma lo vuoi dire tu? Dillo tu.
Con Filottete e con Persephone.
Esatto. E poi ricordiamo, fra 2 settimane, 14 e 15 febbraio, Chekhov. con Ivano. Ivano.
Continua l'istruttoria fino all'8 febbraio.
Esatto.
Però per tutte le informazioni e anche per come usufruire dello sconto per universitari, sono abbastanza confuso.
Sei confuso, di solito questa è una frase di rito che diciamo ogni volta.
Vi ricordiamo il sito del teatro
www.teatro2.com.org.
Mamma mia, Laura, mamma mia. E per ascoltarci, per ascoltare tutte le puntate precedenti,
la prossima settimana avremo tanti ospiti, quindi
ok, li porti tu gli ospiti, okay.
E grazie Francesco, grazie Radio Revolution.
Ciao Francesco, ciao a tutti.
Ciao.
Все по-питерски.
Il primo documento della filosofia greca che io...
Perché io non sono stupida, io sono riflessiva, io sono
Ariane.
Una persona molto riflessiva, le cose voglio fare.
Faccia di merda!
Le cose torneranno necessariamente là da dove sono venuto.
Io scrissi quello che vidi.
Poiché devono espiare la colpa della loro esistenza.
Non dissi che era così.